giardino di Albert.
Changes di David Bowie. C'è un momento nella vita in cui ci guardiamo allo specchio e ci chiediamo chi siamo diventati. Abbiamo attraversato trasformazioni, alcune scelte ci hanno cambiato, altre ci sono cadute addosso. Eppure ogni mutamento è un passaggio verso qualcosa di nuovo. Più o meno è quello che dice la canzone. Era il 1971. Bowie aveva poco più di 20 anni. Fu un insuccesso, almeno all'inizio. Eppure anni dopo diventò il suo manifesto artistico, il simbolo di un uomo in continua trasformazione. Il tempo può cambiarmi, ma io non riesco a seguirne le tracce, dice. Changes fu l'ultima canzone che cantò dal vivo, l'ultima parola di un artista che aveva capito una cosa: cambiare e vivere. Mi vedo allo specchio e noto i primi segni, mi guardo intorno e li vedo sul volto, sul fisico, nel cervello di tante persone care intorno a me. Esiste un processo di cambiamento universale e inesorabile, l'invecchiamento. In fondo, cos'è la longevità se non un lungo percorso di cambiamenti, del corpo, della mente, delle relazioni, della visione, del mondo? In questa puntata parleremo di longevità. Non ci occuperemo solo di come vivere più a lungo, ma di come vivere bene. Parleremo di come cambia il corpo che invecchia, di come cambiare il nostro stile di vita per essere più longevi e in salute. Andremo alla ricerca della longevità anche nel mondo animale. E lo faremo con due ospiti, il professor Alessandro Cellerino, docente di fisiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e Leibniz Chair all'Istituto per l'Invecchiamento di Jena, e con il professor Nicola Vannini, ricercatore presso il Ludwig Institute for Cancer Research dell'Università di Losanna, appena nominato professore ordinario presso l'Università di Friburgo. Entrambi sono stati protagonisti dei Longevity Days, manifestazione appena conclusasi, un'iniziativa a carattere divulgativo promossa e ideata dall'associazione Brain Circle Lugano, in collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana, il patrocinio della città di Lugano e tanti altri partner. Tutti gli esseri viventi invecchiano, ma possiamo rallentare questo processo o addirittura invertirlo? Cioè, possiamo ringiovanire? È giusto considerare l'invecchiamento come una sorta di malattia, qualcosa da curare? Alessandro Cellerino.
L'invecchiamento di per sé non viene considerato una malattia, vuol dire che io non posso sviluppare un farmaco che come indicazione ha invecchiamento, però una serie di sintomi pressoché ubiquitari dell'invecchiamento lo sono. Per esempio, la perdita di massa muscolare, la cosiddetta sarcopenia, viene considerata una patologia, così come il decadimento cognitivo viene considerato una patologia, e quindi diciamo che siamo un po' in una situazione di confine in cui, come dire, l'invecchiamento di per sé non è considerato una patologia, ma tutta una serie di sue manifestazioni lo sono. Nel momento in cui una certa condizione viene considerata una patologia, si riconosce che è necessario intervenire su quella condizione.
Invecchiare è una fortuna se siamo in salute. Certo, non c'è dubbio che l'età sia il principale fattore di rischio per tutte le malattie croniche, ma la medicina e soprattutto la prevenzione ci aiutano a vivere bene e in autonomia anche in età avanzata. E a ogni età possiamo dare un contributo significativo alla società. Ma qual è il segreto di una longevità in salute? Alla fine i consigli sono sempre quelli, li conosciamo, ma ripeterli è un dovere.
Prima di tutto non fumare, perché il fumo da solo accorcia mediamente l'aspettativa di vita di quasi 10 anni. Il secondo è fare attività fisica. Quale attività fisica? Quella che uno preferisce. Cioè, nel senso che si può stare a discutere moltissimo su quale sia l'attività fisica ottimale, ma poco è meglio di nulla, e quindi poi sostanzialmente in termini pratici l'attività fisica migliore è quella che quell'individuo fa volentieri. Il terzo è appunto l'alimentazione. Cibi ultraprocessati, cibi industriali che quindi vanno incontro a processi fisico-chimici molto complessi, per capirci, merendine e quant'altro. riducono sensibilmente l'aspettativa di vita, mentre i cibi che hanno un maggiore effetto positivo sono legumi, cereali integrali, noci, mandorle, nocciole, questo tipo di semi a guscio. Io vivo in Toscana, per dire, la classica zuppa toscana, farro, legumi e cavolo nero, da quel punto di vista è fenomenale, insomma.
Vorrei rivolgere ai miei coetanei e alle mie coetanee, i vecchi come me, che spesso rifiutano le nuove diavolerie informatiche, rischiano di essere tagliati fuori dalla società che ha costruito il mito della giovinezza. Il mito della giovinezza. Rischiano i vecchi di affondare nella solitudine di cui si è parlato prima.
Abbiamo creato un grande mercato, il mercato della medicina, che in Italia assomma a 200 miliardi di euro fra spesa pubblica e spesa privata. Quindi il mercato ha una grande influenza su quello che noi facciamo e quindi in definitiva anche sulla durata di vita, perciò sulla qualità della nostra longevità.
Uno dei momenti clou dei Longevity Days è stato il dialogo fra il grande poeta ticinese Alberto Nessi e un altro grande personaggio, il farmacologo Silvio Garattini. Due esempi superbi di longevità. Il professor Garattini oggi ha 96 anni e non si risparmia. Continua a divulgare il messaggio a cui tiene di più, quello sulla prevenzione, di cui lui ne è lo spot migliore.
Il professor Garattini è, prima di tutto, una persona che è stata, si dice, ha vinto la lotteria genetica, nel senso che mentre l'ereditarietà dell'aspettativa di vita è abbastanza bassa, però le persone, appunto, come il professor Garattini, che sono vicine ai 100 anni o raggiungono i 100 anni, hanno una componente genetica. Il professor Garattini è la dimostrazione di che cos'è l'età biologica, nel senso che la sua età biologica è ovviamente molto minore della sua età anagrafica, perché ha una lucidità impressionante. È stato estremamente chiaro e io condivido tutto quello che ha detto. La domanda veramente che rimane: da dove cominciamo? Nel senso che il professor Garattini ha tracciato con molta chiarezza la strada per ottimizzare il nostro stato di salute. Il problema è che è difficilmente applicabile all'intera popolazione, cioè noi quello che dobbiamo cercare di fare è promuovere la salute dell'intera popolazione. Al momento tutte queste tecniche di longevità sono accessibili a poche persone, prima di tutto per mancanza di informazione, ma poi comunque anche per mancanza di tempo, perché soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione richiede tempo, trovare i giusti ingredienti, prepararli e così via. Quindi, secondo me, la domanda che come esperti ci dovremmo fare è: da dove si comincia? Qual è la singola cosa più importante, più facilmente implementabile per cominciare a spostare l'equilibrio verso una maggiore salute?
Una domanda che resta aperta. Fare divulgazione, però, come fa il professor Garattini, è un buon inizio. Età biologica ed età cronologica. Se ci guardiamo attorno, vediamo persone che, pur avendo la stessa età, hanno qualità di vita e capacità fisiche e neurologiche molto diverse. L'età cronologica sono gli anni passati dalla nostra nascita. Quella biologica è diversa, ci dice lo stato del nostro fisico e delle nostre capacità. Conoscerla può aiutare a migliorare la qualità di vita di una persona, perché sappiamo su cosa agire. Ormai sono numerosi gli studi che lo dicono. I geni sono importanti, sì, ma altrettanto importante è l'ambiente e il nostro stile di vita. E cambiamenti verso uno stile di vita più sano, anche in età avanzata, portano comunque benefici significativi sulla longevità. Quando invecchiamo, il nostro organismo subisce diversi cambiamenti. Il professor Nicola Vannini ha concentrato le sue ricerche sui cambiamenti del sistema emopoietico, cioè sul sangue, e sul sistema immunitario.
Con l'età, a livello del sangue, soprattutto a livello delle cellule staminali, avviene un processo che viene chiamato myeloid bias. Essenzialmente le cellule staminali del sangue hanno la capacità di dar vita a tutte le cellule immunitarie. E le cellule immunitarie si dividono in due gruppi, cellule mieloidi e cellule linfoidi. Quando si è giovane si ha una certa proporzione di cellule linfoidi e cellule mieloidi. Durante l'invecchiamento quello che succede è che le cellule staminali producono preferenzialmente cellule mieloidi, e queste cellule mieloidi sono spesso delle cellule che modulano l'infiammazione nell'organismo, e questo accumulo di cellule mieloidi porta a un malfunzionamento, diciamo, o un minor funzionamento del sistema immunitario. E una delle strategie che cerchiamo di attuare nel mio laboratorio è di revertire questo myeloid bias a livello delle cellule staminali per avere aumentare il pool di cellule linfoidi, le cellule linfoidi che spesso sono quelle che sono responsabili anche dell'efficacia dei vaccini, per esempio, perché sono quelle che mantengono la memoria immunitaria. L'immunosenescenza non è solamente legata all'invecchiamento, ci sono per esempio altre condizioni di stress che provocano questo invecchiamento precoce delle cellule staminali del sangue. Per esempio si può vedere nei pazienti che hanno ricevuto chemioterapia, pazienti che sono stati trattati per dei tumori. Essenzialmente la chemioterapia velocizza questo processo di invecchiamento delle cellule staminali, e spesso nei pazienti che sono stati trattati con chemioterapia possiamo già vedere anche a giovane età questo myeloid bias.
Le cellule immunitarie giocano un ruolo cruciale nel processo di invecchiamento, e il professor Vannini con il suo team studia proprio come ringiovanire queste cellule, studiando l'azione di molecole che troviamo anche in natura, nei frutti rossi per esempio, come il caso dell'urolitina.
Sono stati pubblicati recentemente degli studi dove essenzialmente hanno dimostrato che se si ringiovanisce il sistema immunitario, il sistema ematopoietico, è possibile avere un miglioramento a livello globale dell'organismo. Le cellule immunitarie e il sangue viaggiano in tutto l'organismo, quindi sono a contatto con tutti gli organi e possono influenzare lo stato infiammatorio, per esempio, di una persona. E questi cambiamenti hanno un impatto sull'età biologica della persona. Quindi se riusciamo in qualche maniera a ringiovanire il sistema immunitario e il sistema ematopoietico, si ha un impatto generale sull'invecchiamento di una persona. Questo è veramente uno degli aspetti di cui ci occupiamo nel mio laboratorio, nel senso che abbiamo individuato alcune strategie che interferiscono con il metabolismo cellulare, che possono rallentare o revertire in alcuni casi l'invecchiamento del sistema immunitario e del sistema ematopoietico. In particolare uno studio che è uscito dal nostro laboratorio 2 anni fa, nel 2023, abbiamo studiato una particolare molecola che la possiamo trovare nel melograno, per esempio, nei red berries, nei frutti rossi, e che praticamente interferisce con il metabolismo cellulare e fa in modo che migliori il metabolismo cellulare. Abbiamo studiato le cellule staminali del sangue, perché le cellule staminali del sangue essenzialmente sono le madri di tutte le cellule immunitarie. L'idea alla base era: se riusciamo a migliorare le cellule staminali del sangue, riusciamo anche a migliorare le cellule immunitarie. Quindi abbiamo studiato cellule staminali del sangue giovani e vecchie, e quando le abbiamo esposte a questa molecola che induce questo miglioramento del metabolismo cellulare, le cellule vecchie riuscivano ad avere un funzionamento simile alle cellule giovani.
Entriamo ancora più nel dettaglio. Mangiamo frutti rossi, questi contengono una molecola precursore dell'urolitina, e poi?
Questa molecola precursore si chiama acido ellagitanico, che viene processato a livello del microbioma intestinale, e una volta convertito questa molecola ha la capacità di indurre un processo che si chiama mitofagia. Essenzialmente nella nostra cellula abbiamo degli organelli che si chiamano mitocondri. Questi mitocondri sono organelli che la loro funzione è di produrre energia nella cellula, ma con l'invecchiamento quello che abbiamo visto è che c'è un accumulo di mitocondri che non funzionano bene, e quando si hanno dei mitocondri che non funzionano bene c'è una perdita di energia, ma soprattutto i mitocondri cominciano a produrre degli scarti, che sono radicali liberi in genere, che vanno a danneggiare la cellula. Questa molecola, urolitina, che si trova, come ho detto, nel melograno, è capace di indurre questo processo di mitofagia in cui essenzialmente i mitocondri danneggiati vengono rimpiazzati da dei mitocondri nuovi e funzionanti. Il processo fondamentale è proprio indurre questo controllo di qualità della cellula.
Grazie a questa molecola, la cellula riesce a sostituire gli organelli danneggiati con altri pienamente funzionanti. È una via che permette di rallentare alcuni processi di invecchiamento. Attraverso molecole che troviamo anche nel cibo, manteniamo il nostro sistema immunitario efficiente. E questo migliora la nostra risposta ai vaccini, per esempio, ci rende più resistenti alle infezioni, dà una protezione maggiore dall'insorgenza di tumori. Perché anche i tumori sono associati all'invecchiamento. E il professor Vanini studia come cambia, con l'età, uno dei trattamenti più all'avanguardia contro i tumori, l'immunoterapia.
Essenzialmente con questa terapia si utilizzano le cellule immunitarie del paziente per combattere i tumori. Noi ci siamo focalizzati su un particolar tipo di immunoterapia che viene chiamata CAR-T cell therapy. In questo caso quello che si fa, si prendono le cellule del paziente, le cellule immunitarie del paziente, le si modificano in modo tale da riconoscere il tumore. E la domanda che ci siamo chiesti era: c'è differenza se queste cellule vengono prese da dei pazienti giovani o anziani? Perché effettivamente, se guardiamo le statistiche, l'efficienza di CAR T cell therapy è molto più alta nei tumori pediatrici, per esempio. E abbiamo individuato anche le cause, quindi le proteine che sono alla base di questo disfunzionamento metabolico nelle cellule immunitarie, e riuscendo a modificare la funzionalità di queste proteine, siamo riusciti a riportare la funzionalità delle cellule immunitarie allo stesso livello delle cellule giovani. Quindi in questo caso, usando questo trattamento in combinazione con la CAR T cell therapy, abbiamo avuto una risposta nei tumori che era equiparabile a quella delle cellule che erano state prese dalle giovani CAR T. Questi esperimenti sono stati fatti su modelli animali, ma abbiamo testato questi trattamenti anche su CAR T umane, ma sempre su modelli ibridi umano-murino. Quindi il prossimo step sarebbe quello proprio di riuscire a traslare quello che abbiamo visto in laboratorio sui pazienti.
Studiare i processi di invecchiamento ci fa capire anche come curare i tumori. Per ora l'immunoterapia è utilizzata per un numero limitato di tumori, quelli del sangue. L'obiettivo di Vannini e del suo team è di trovare strategie legate a questi processi di invecchiamento che possano estendere l'uso dell'immunoterapia a un numero maggiore di tumori e quindi di pazienti. Abbiamo detto che la prevenzione è la via per vivere a lungo e vivere bene. In ciò che mangiamo ci sono molecole che possono aiutarci, l'urolitina di cui ha parlato il professor Vannini, ma ce ne sono altre, come racconta il professor Cellerino.
Ad esempio, recentemente, non abbiamo ancora pubblicato lo studio, una mia studentessa di dottorato si è molto concentrata sui beta-glucani. Beta-glucani sono componenti delle fibre solubili presenti in tutta una serie di alimenti e abbiamo proprio visto come questi beta-glucani abbiano tutta una serie di azioni benefiche, soprattutto sui fenomeni infiammatori che sono quelli prevalenti durante l'invecchiamento.
La spermidina è un'altra sostanza naturale che si trova in una grande varietà di alimenti, funghi, legumi, formaggi stagionati, prodotti integrali o nel germe di grano, per esempio. E i suoi benefici, in chiave longevity, sono stati dimostrati. Così come la rapamicina. Ma poi ci sono farmaci veri e propri. Di alcuni si è parlato molto, già testati e usati per altri scopi e che diventano farmaci per contrastare l'invecchiamento. E laddove non c'è una cultura della prevenzione, queste vie, alquanto controverse, sono molto battute.
La metformina è un farmaco, è il farmaco di uso più comune, il farmaco di primo intervento per il diabete di tipo 2. Si dice che sia un farmaco molto sicuro, ma in realtà, insomma, se parlate con persone che assumono costantemente la metformina, riportano una serie di effetti collaterali. Il punto fondamentale della metformina è che, essendo un composto che va a trattare il diabete di tipo 2 e a causa della dieta che molte persone seguono, soprattutto negli Stati Uniti, è abbastanza anche automatico che se una persona si trova già in uno stato, come dire, prediabetico, può avere benefici. Rimane tutto da capire se invece in una persona che ha uno stile di vita sano, che ha un'omeostasi del glucosio funzionante, ha senso l'utilizzo della metformina, che ha tutta una serie di effetti, tra cui anche sul microbioma intestinale. Il problema della metformina, come quello di tutta una serie di altri farmaci, tra virgolette antichi, è che sono dei cosiddetti farmaci sporchi, cioè sono dei farmaci che agiscono su molti diversi bersagli. Quindi andare a capire poi quale di questi meccanismi è responsabile per l'effetto finale non è così semplice. La rapamicina è un farmaco molto più selettivo, è una sostanza naturale e, diciamo, dopo la restrizione calorica, la rapamicina è la sostanza che in maniera più riproducibile, il trattamento che in maniera più riproducibile è in grado di allungare l'aspettativa di vita in modello animale.
Studiare i processi di invecchiamento richiede anni, è facile intuire perché. I ricercatori invecchiano con le loro ricerche. Ma una soluzione è quella di trovare modelli animali che possano riprodurre gli stessi processi in tempi molto più brevi. Ed è la via che ha seguito il professor Cellerino.
La mia ricerca degli ultimi 20 anni si è concentrata su un modello animale che è un piccolo pesciolino africano che vive nelle pozze temporanee che si formano durante la stagione delle piogge. Che poi in realtà sono le pozze che tutti quanti hanno visto nei documentari in cui si vanno ad abbeverare i leoni o le antilopi. Ecco, in quelle stesse pozze vivono questi pesci che chiaramente muoiono alla fine della stagione delle piogge per mancanza d'acqua. E quindi per poter sopravvivere hanno sviluppato un ciclo vitale rapidissimo, crescono in maniera rapidissima, ma pagano questa crescita così rapida con un invecchiamento altrettanto rapido. È come se il loro orologio girasse in maniera accelerata. E anche portati in laboratorio, quindi in presenza costante di acqua, nel giro di pochi mesi invecchiano e muoiono. Però la cosa fondamentale è che i sintomi del loro invecchiamento sono molto simili ai nostri. Per esempio sviluppano placche nell'aorta, sviluppano neurodegenerazione, infiammazione, perdita di massa muscolare, e quindi ci permettono di studiare in tempi compressi possibili interventi, per esempio farmaci o interventi di tipo nutrizionale, per andare a migliorare queste condizioni. Usando questo modello noi abbiamo scoperto che una alta attività dei mitocondri, i mitocondri sono la centrale energetica delle nostre cellule, tutto l'ossigeno che noi respiriamo è usato dai mitocondri per produrre energia. Una alta attività di questo tipo, che è associata a un'alta produzione di radicali liberi, è anche associata a un accorciamento dell'aspettativa di vita. E se noi inibiamo leggermente l'attività dei mitocondri, usando una piccolissima dose di una sostanza che si chiama rotenone, che altrimenti sarebbe un veleno, in realtà allunghiamo l'aspettativa di vita.
Ancora una volta tornano i mitocondri, questi organuli chiave nel processo di invecchiamento. Ma la vita ha mille forme diverse, e se c'è chi vive pochi mesi, ci sono animali che vivono addirittura secoli. È il caso dello squalo della Groenlandia.
Lo squalo della Groenlandia è un animale che è leggermente più piccolo dello squalo bianco, quindi ovviamente non può essere mantenuto in laboratorio. L'indagine è prima di tutto di tipo genetico, in parte anche di tipo invece, come dire, anatomico-istologico. L'indagine anatomico-istologica va a vedere se questi animali sviluppano, per esempio, fibrosi nel cuore, uno dei sintomi tipici dell'invecchiamento nell'uomo, o se sviluppano placche nel cervello. Questo perché esistono due modi sostanzialmente di diventare centenari: o non sviluppare le patologie dell'invecchiamento, oppure svilupparle ma essere resilienti, ovvero sviluppare la patologia ma in qualche modo il nostro organismo si adatta e rimane funzionante nonostante la presenza di una patologia. I nostri studi iniziali sullo squalo della Groenlandia indicano questo secondo meccanismo come predominante. Ognuna delle nostre cellule ogni giorno subisce migliaia di danni al DNA. Questo è un processo naturale e il nostro organismo ha dei sistemi di difesa che ci permettono di riparare questo danno al DNA. Questi meccanismi, pur se molto efficienti, non sono perfetti e quindi una piccola quantità di danni e quindi anche di mutazioni si accumulano nel tempo, e questo è uno dei meccanismi che sono alla base dell'invecchiamento. Di sicuro è il meccanismo che è alla base dello sviluppo dei tumori. Ecco, lo squalo della Groenlandia ha dei meccanismi di riparazione del DNA estremamente efficienti, che quindi probabilmente sono la principale ragione per cui è in grado di vivere così a lungo.
E chissà che non sia proprio lo squalo della Groenlandia ad aiutarci a capire come vivere più a lungo. Il professor Cellerino ha sempre avuto, racconta, una passione per la zoologia, ma poi a volte è una circostanza casuale a portarci su una strada interessante, come è avvenuto nel caso dello squalo della Groenlandia. Un collaboratore che ha un amico che guarda caso è il massimo esperto di questi squali così longevi, e da lì si comincia a studiarlo. Perché la ricerca funziona così. Quello che spinge i ricercatori alla fine è la loro grande curiosità, la volontà di rispondere a domande che in alcuni casi ti accompagnano tutta la vita e nascono da passioni. A che serve la ricerca sulla longevità? È ovvio, però...
A vivere meglio, si spera. A vivere meglio, a vivere più in salute, però dal mio punto di vista, come dire, la domanda scientifica di base è del tutto valida senza dover necessariamente avere un riscontro sulla salute umana. Cioè, il capire perché questo pesciolino africano vive 6 mesi, lo squalo della Groenlandia può vivere 5 secoli, al di là del possibile ritorno sulla salute umana, è una questione fondamentale che vale la pena studiare.
Grazie ai nostri ospiti, il professor Alessandro Cellerino e il professor Nicola Vannini. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio affascinante alla scoperta dei segreti della longevità. E un sentito grazie anche a Lara Persia per l'assistenza tecnica. Un saluto da parte di Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.